Quindi possiamo cominciare. Allora, signor Sarral, benvenuto a Mosca. Ancora una volta. Credo che ci troviamo in un mondo che è cambiato considerevolmente e che continua a cambiare sempre di più, soprattutto dopo la guerra in Ucraina e dopo le elezioni di Trump. Questi sono, secondo me, due fattori che hanno cambiato il volto del mondo. Quindi, dove ci troviamo ora dal suo punto di vista? Come dobbiamo comprendere quest'epoca o comprendere l'impero? Oggi, proprio dopo, è qualcosa di nuovo quello che vediamo intorno a noi.
Noi, con i nostri pochi mezzi in Francia, abbiamo molto militato per l'elezione di Trump. Pensavamo che Trump fosse quello che in politica si chiama il male minore. La vera catastrofe, comunque, erano i cosiddetti democratici dietro le quinte. E in realtà, oggi si vede chiaramente che la battaglia si combatte su due fronti. C'è la lotta strettamente militare e bellica che si svolge sia in Ucraina che in Palestina. E poi c'è la dimensione della civiltà. E oggi si vede chiaramente che i termini usati in Francia sono sud globale contro occidente collettivo. E si vede bene che il sud globale è una rivincita del sud dominato da questa talassocrasia giudeo-americano-anglosionista. Si tratta di un aspetto economico che è anche un aspetto civile. Lo si vede bene con il neoconfucianesimo che Xi Jinping cerca di promuovere un po'. E tra l'altro, pur essendo il capo del Partito Comunista Cinese, il che è interessante. Abbiamo sempre questa doppia componente che fa sì che non si possa separare il mantenimento dell'idea di progressismo sociale, ciò che ho chiamato nel mio libro l'uguaglianza. Oggi non si può più vendere la disuguaglianza politicamente. Nessun candidato al mondo può dire «voglio essere eletto con un programma radicale e iniquo». È sempre necessaria. L'uguaglianza è il percorso obbligato della politica mondiale fin dalla Rivoluzione francese. Ma il problema è che uguaglianza significa progresso. Progressismo significa materialismo. E sappiamo dove ci ha condotto questa visione despiritualizzata del mondo. E si vede chiaramente che l'esperienza che avete avuto in Russia, molto interessante, è che avete vissuto, in un arco di tempo molto breve, la fine dello zarismo, l'epopea bolscevica, il crollo dell'uomo nuovo che poi tanto nuovo non era. E poi, quel piccolo rimbalzo abbastanza, quasi miracoloso che si è chiamato la Russia di Putin, perché, senza darlo troppo a vedere, stanno comunque succedendo cose molto positive. E si vede chiaramente che si tratta sia di una ripresa economica e di una potenza economica, sia di un ripristino di una certa tradizione. Siamo d'accordo? E questa doppia articolazione è assolutamente necessaria. Progressismo sociale e tradizione spirituale. Difficoltà politica oggi che bisogna affrontare, perché sono due scuole e due storie che si sono scontrate per due secoli e ora bisogna farle andare avanti insieme.
Assolutamente d'accordo. A mio avviso, bisogna assolutamente separare due cose, come avete fatto nei vostri lavori, per tutta la vostra vita, o quasi, separare la sinistra dal materialismo, ateismo, progressismo, e separare la destra da un certo immobilismo e conservatorismo nostalgico. Quindi unire due cose opposte. Unire il dinamismo sociale, la giustizia sociale, l'uguaglianza e la tradizione spirituale, i valori spirituali. A mio avviso, questa è davvero la tendenza più importante del futuro. E quello che vediamo, ad esempio, negli Stati Uniti, è molto interessante. Trump viene rappresentato come di destra, ma allo stesso tempo i lavoratori hanno votato per lui. Ciò che è interessante è che c'è sempre un elemento sociale sconosciuto o ignorato in questo populismo o in questo nuovo conservatorismo che in realtà non è davvero conservatore, è altro. Quello che forse è più vicino è il superamento di questo polo opposto alla sinistra progressista, ma a favore della giustizia sociale e della destra liberale della grande finanza. E quindi bisogna fare una nuova distribuzione degli elementi all'interno della destra e della sinistra.
Vediamo che i tre leader del mondo di oggi, che sono Xi Jinping, Putin e Trump, hanno nel loro universo la stessa, relativamente la stessa visione. Perché in realtà, il problema di Trump è che non ha il potere per applicare il suo progetto. Ma se ascoltiamo bene i suoi discorsi, lui è sulla linea giusta perché, in realtà, volesse salvare il popolo americano che è stato declassato a causa di Wall Street e dei profitti immediati, che hanno tra l'altro favorito la potenza cinese. Perché in realtà la potenza cinese deriva dall'avidità della visione a breve termine, dalla logica del capitale americano. Hanno trasferito la tecnologia e le industrie, l'intelligenza di Xi Jinping e del Partito Comunista Cinese, che è uno stato stratega, consiste nell'aver sacrificato una generazione di schiavi per compiere un balzo in avanti. Il vero balzo in avanti che Mao non è riuscito a fare. Perché, in realtà, è stata l'avidità capitalista americana, che si chiama Wall Street, ad aver finanziato la superpotenza cinese, di fatto. È un'ironia hegeliana della storia e penso che Trump abbia capito che bisognava reindustrializzare l'America, rinunciare un po' all'impero per concentrarsi sulla nazione. Si vede chiaramente che l'impero americano si costruisce a discapito della nazione americana. Anche questo è assolutamente importante e si vede bene che, in realtà, Xi Jinping, Putin e Trump hanno capito come dovrebbe essere il mondo di domani se si vuole evitare la terza guerra mondiale. Ma Putin ha relativamente potere, abbastanza potere per farlo. Anche Xi Jinping, perché sono molto vicini. Uno si è appoggiato sul potere del Partito Comunista Cinese che non era più comunista, ma era rimasto cinese. Quello che è importante è che ha fatto pulizia, proprio come ha fatto Putin con gli oligarchi, e loro due hanno il potere. E il problema di Trump, che è il terzo partner, è che la democrazia americana impedisce la politica. E la vera catastrofe è questa. È il problema che abbiamo oggi, che fa sì che il male sia molto presente nel mondo e molto pericoloso. Anche questo è colpa della democrazia. Bisognerà reinsegnare alle persone che i periodi progressisti nella storia sono in realtà generalmente dovuti a despoti illuminati, cioè a personaggi potenti, ma che sono in armonia con il loro popolo. E qui, in questo triangolo, abbiamo finalmente ciò che servirebbe. È per questo che noi siamo pro-Trump. Bisognerebbe in realtà aiutare Trump, perché è il più fragile dei tre. E purtroppo, la gente confonde la politica, che è la scelta del male minore, con l'ideale. Ed è per questo che io attacco. Non attacco troppo Trump. Dico che bisogna piuttosto cercare di aiutarlo, perché se non c'è Trump, se non riesce a rendere duraturo il suo potere con la sua squadra, sarà terribile. Il contraccolpo dello Stato profondo tra 4 anni. E lì andremo verso la guerra. Andremo verso la guerra.
Assolutamente. Sono completamente d'accordo ed è per questo che sono completamente d'accordo. Quello che bisognerebbe fare con Trump, secondo me, è ristabilire lo Stato. Sospendere la democrazia liberale negli Stati Uniti, unire Canada e Groenlandia per creare una sorta di grande spazio, un grande spazio nordamericano e, in qualche modo, rendere eterno il potere dei trumpisti, non solo di lui stesso, per uscire da questa trappola della democrazia liberale che non offre la possibilità e i mezzi, né l'autorità sufficiente per organizzare il polo indipendente del mondo multipolare. Ma la Cina, sono completamente d'accordo, e anche la Russia oggi, stanno entrambe seguendo questa strada. Credo che ciò che è interessante sia l'India.
La conosco meno bene. Sto osservando un po' la situazione dell'India. È un paese che ha un grande potenziale, ma che ha enormi problemi strutturali dovuti all'eredità della società delle caste. Cioè, metà della popolazione si trova al di sotto della soglia di povertà e questo può portare a crisi sociali, soprattutto anche con l'ascesa dell'Islam che rimane comunque la religione dei poveri e degli emarginati. E si vede chiaramente, tra l'altro, che in questo momento l'impero che scatena guerre ovunque, ora si rende conto che forse la guerra in Ucraina è persa. Guarda caso, ci sono tensioni tra Pakistan e India e, guarda caso, da una parte c'è la cultura delle caste e dall'altra gli intoccabili convertiti all'Islam. Perché è quando si è intoccabili e si vuole uscire da questo status di intoccabile? L'unica offerta che esiste in questa regione è l'Islam.
Ma questo è vero per alcune regioni della zona del Kashmir e la situazione è completamente diversa per quanto riguarda gli intoccabili, i Dalit, nel sud e nel centro dell'India. Loro sono molto ben integrati nella società. Quindi la mentalità indiana, soprattutto quella induista, non dà molta importanza alle condizioni materiali della vita. Quindi è una cultura trascendente. Se c'è un'armonia perfetta con la legge del Dharma, anche essendo intoccabili, possono sperare in qualcosa di meglio.
Spero che sia così, ma quello di cui diffido è quando l'impero si accorge di aver fallito, per esempio in Ucraina, dove Putin ha vinto. Come per caso, scoppia un conflitto che fa sì che la speranza che si poteva avere sull'India diventi un focolaio di instabilità con conseguenze terribili. E quello che osservo io è che il potenziale dell'India, lo conoscono tutti, è una superpotenza in divenire. In ogni caso, le grandi potenze del mondo di ieri, che erano la Francia, l'Inghilterra, l'Italia, sono totalmente ridotte a causa del loro spazio vitale e della loro popolazione. E si vede chiaramente che oggi il Brasile può avere un grande futuro perché sono paesi immensi con immense ricchezze e popolazioni molto numerose. Abbiamo anche un problema di scala.
Quello che è interessante è che in Brasile c'è questa unità, diciamo, di certi valori tradizionali, la tendenza verso la giustizia sociale. Ed è del tutto organico anche per la società brasiliana, diciamo, la convivenza tra le razze in modo non antagonista come negli Stati Uniti.
I neri brasiliani, non li si considera come neri perché sono molto educati. C'è davvero una differenza culturale tra il nero americano, che vive in una tensione permanente, e il nero, perché in Brasile ci sono molti neri, ma non li si identifica come neri a causa della rudella.
Addirittura non si sa chi sia nero.
Le cose vanno meglio.
È una forma piuttosto dolce di integrazione di questi brigos.
La parola che si sente sempre in Brasile è obrigado.
E anche, ma riguardo al Brasile e all'America Latina in generale, è l'altro possibile grande spazio islamico africano. Credo che sia l'impero contro gli stati civiltà.
Forse è per questo che Trump dice: lasciatemi il controllo delle mie due frontiere, Messico e Canada. Un po' alla Groenlandia, perché i russi hanno preso un dominio terribile sulla rotta artica e, in qualche modo, il resto. Abbandono la visione neoconservatrice. Penso che ci sia, nel modo di esprimersi di Trump. C'è un lato molto americano, spettacolare, ma c'è una vera coerenza nella sua visione. Il problema sono i mezzi. Ho l'impressione che lo stato profondo, quello che chiamiamo Deep State, sia ancora molto potente negli Stati Uniti. E si vede bene quando parla della Palestina. Ha detto che l'America prenderà il controllo della striscia di Gaza. Netanyahu, lui aspetta e poi alla fine è Netanyahu che mantiene il controllo. Ho l'impressione che oggi, purtroppo, il problema dell'America sia la democrazia. E la fortuna della Russia è proprio che Putin è riuscito a trovare un accordo con la democrazia e, allo stesso modo, a mantenere il potere. Una visione su 20 anni. E bisogna comunque che la gente capisca che una strategia di Stato non può essere attuata in 4 anni, in 5 anni o nemmeno in 10 anni. Ci vogliono 30 anni per far evolvere un paese. E quindi la democrazia è il problema numero uno. La democrazia elettorale così come ce la presentano, come ce la vendono. Se si vuole aiutare i popoli, bisogna assolutamente uscire dalla democrazia che è la disgrazia dei popoli da decenni e decenni. E questo richiede un enorme lavoro pedagogico perché noi veniamo subito etichettati come fascisti mentre in realtà vogliamo il bene del popolo e ci ritroviamo ad essere chiamati fascisti.
Abbiamo visto, sono termini molto superati questi. Quindi sono solo appellativi dispregiativi e niente di più. Quindi, secondo me, bisogna rappresentare la distribuzione dei ruoli politici e della logica in modo diverso. Perché i veri fascisti sono i globalisti. Loro usano il metodo di schiacciare qualsiasi volontà di opposizione.
E qui, c'è un problema con l'ideologia ufficiale di Putin ed è il suo antifascismo che risale a Stalin e che a volte rende incomprensibile la lotta. Perché io, in Francia, sono identificato come fascista. Ora, io sono putiniano e in realtà si vede bene che Putin ha mantenuto le conquiste, direi, dello stalinismo da questo punto di vista. Abbiamo sconfitto i nazisti, quindi siamo progressisti, lottiamo contro i fascisti e a volte questo può essere un handicap per aiutare. Perché?
Sarebbe meglio, a un certo punto, chiamare le cose con il loro nome perché questo provoca immediatamente un concetto sbagliato. Secondo me, è comunque meglio evitare di aiutarli. Ci sono persone che si riconoscono come fascisti e si può correttamente e legittimamente attribuire loro questo nome se queste persone non rifiutano di essere considerate tali. A mio avviso, bisogna almeno ascoltarli. Se hanno qualcosa dentro di loro, non è così. Non si tratta solo della tattica di nascondere di essere fascista. Ci sono persone che non si considerano tali, come me per esempio, o nemmeno nazionaliste. Io sono antinazionalista, mi trattano come un nazionalista, ma...
Comunque, il nazionalismo ha un significato in Francia, molto meno in Russia, dato che siete un impero.
E quindi per noi il nazionalismo in Russia e la modernizzazione è un'idea borghese e non è, diciamo, la nostra tradizione, la nostra identità non è nazionalista. La Russia non è mai stata uno Stato-nazione perché la Russia non è mai stata veramente moderna. È qualcosa, una società premoderna. Ecco perché il termine essere liberali, fascista o anche comunista non si applica correttamente alla nostra situazione. Quindi dobbiamo tenere in considerazione la particolarità.
Il nemico sa molto bene come usare i vecchi concetti per impedirci di fare il nostro lavoro.
Sì, di comprendere la natura delle cose, anche in politica. Quello che è interessante è che sono completamente d'accordo con te sul fatto che Trump abbia una certa coerenza. E ho scritto nel mio libro su Trump, proprio l'ultimo libro, affermando e cercando di capire qual è la linea di forza, la linea più importante del trumpismo. Il trumpismo che in un certo senso trascende Trump stesso. Il trumpismo come visione ideologica multipolare.
Sì, certo, sì.
Un po' autoritario, populista, antiglobalista.
In realtà, Trump ha due nemici. Ha i neoconservatori a destra e i globalisti a sinistra. E i neoconservatori portano a Netanyahu e a sinistra portano a Soros. E in realtà, deve sfuggire a queste due influenze che si chiamano, di fatto, la sinistra e la destra americana. E in realtà, da questo punto di vista, non è né di sinistra né di destra.
Assolutamente.
E come, del resto, le persone che riflettono sul futuro e sulla salvezza del mondo di domani, ci troviamo sempre su questa articolazione controintuitiva che noi chiamiamo sinistra del lavoro, destra dei valori. È da molto tempo.
Sì, sì, sono completamente d'accordo. Ma ciò che è interessante è che Trump rappresenta qualcosa di più di Trump stesso. Va oltre lo stesso trumpismo. Trump è portatore di una visione del futuro. E ciò che è interessante, forse l'avete notato, è il discorso di Macron alla Grande Loge Nazionale de France recentemente.
Macron è...
Quando ha invitato i massoni attuali a combattere la nuova ideologia americana che ha definito le luci nere. È molto interessante. Si tratta di un movimento intellettuale americano della right tech, della destra tecnocratica in un certo senso, rappresentato da Kurtz Yarvin, da Nick Land, autori che hanno elaborato il concetto di luce tenebrosa. La luce tenebrosa, le luci tenebrose. Quindi sono le luci senza il liberalismo. Quindi c'è il progresso tecnologico illiberale.
Sì, sì, è interessante questo.
È molto interessante. E Macron ha notato che dietro Trump ci sono alcune ideologie ed è molto divertente quello che ha fatto, l'appello diretto ai massoni, che erano alle origini delle luci liberali e globaliste. Quindi le maschere sono definitivamente cadute e ora vediamo i volti ideologici del tutto inaspettati e sorprendenti nel nostro mondo politico attuale di oggi.
Sì, comunque, noi veniamo molto attaccati perché abbiamo sostenuto Trump dicendo che era l'opposto di quello che si dice. È uno che poteva ritirarsi a Mar-a-Lago e giocare a golf fino alla fine dei suoi giorni. Perché non è un politico che è stato comprato. Ha voluto avere un destino superiore al suo destino, direi, di capitalista tradizionale. Quindi c'è una dimensione sacrificale che è molto importante in lui. Con questo, il fatto di essere sopravvissuto a un attentato, si vede bene che abbiamo tre personaggi che sono al di sopra della storia normale, che sono questi tre grandi. Perché Modi, lo conosco meno bene. E poi, penso che arriverà un po' più tardi. E guardo un po' alle contraddizioni interne dell'India e alle sue fragilità, perché non voglio essere troppo idealista. Ma per quanto riguarda i tre personaggi che mi interessano, se si vuole evitare la terza guerra mondiale, bisogna avere una discussione ragionevole tra questi tre attori. E i due attori ragionevoli sono Xi Jinping e Putin. Sono molto ragionevoli. I pazzi sono quelli che chiameremo sionisti, per essere gentili, e i neoconservatori, che hanno una visione di arrivare e di mantenersi attraverso la catastrofe. Sono fomentatori di guerra. E Trump, vedo bene che non gli piace Netanyahu. Si vede chiaramente che ha capito cosa ha indebolito l'America in geopolitica, in economia, eccetera. Sono Israele, Wall Street, la sinistra culturale, che chiamiamo marxismo culturale, il che è una catastrofe perché non c'è niente di più. Noi, in Francia, abbiamo la cultura per sapere che non c'è niente di più antimarxista, nel senso di critica dell'economia capitalista, che è uno strumento molto intelligente. Lo ripeto sempre, il marxismo è uno strumento molto utile per comprendere la deriva dell'accumulazione del capitale, cioè il capitalismo come civiltà, non solo come metodo economico. E non bisogna buttare via il bambino con l'acqua sporca. Ma la vera fragilità è che io conosco attori politici americani interessanti, ma confondono il marxismo culturale con il marxismo. Ora, il marxismo culturale è il gauchismo e della distruzione.
Il liberalismo
è la distruzione della serietà della critica liberale al marxismo da parte di ciò che da noi si chiamava freddo marxismo. E bisogna anche fare di nuovo pedagogia sul significato delle parole. E purtroppo, noi in Francia abbiamo molto questa cultura. Ma vedo che negli Stati Uniti sono fragili sui concetti. E quello che mi piacerebbe, quasi, sarebbe riuscire a organizzare una sorta di simposio con cinesi, francesi. Perché noi abbiamo ancora la cultura, non abbiamo più il potere, ma siamo come i greci rispetto ai romani. Abbiamo perso, ma abbiamo la profondità culturale. E inoltre, possiamo accontentarci di riflettere perché tanto, ormai, non siamo più sul campo. Quindi, possiamo riflettere, ma bisognerebbe riunire cinesi, americani, russi e magari anche persone come me per mettersi d'accordo sul vocabolario. Perché a volte abbiamo grossi problemi perché le parole non vogliono dire la stessa cosa. Fascista non significa la stessa cosa qui che da me.
Anche in Cina.
Sì, sì. E questo sarebbe, perché per il momento non abbiamo fatto questo, questo lessico, unificazione del lessico, per sapere di cosa stiamo parlando. Abbiamo molti di... Io vedo, perché se arrivo qui, potrebbero benissimo darmi del fascista e poi pensare che io sia pro-ucraino, per esempio, mentre invece sono pro-russo. E poi, allo stesso tempo, mi pongo la domanda. Prima che arrivaste, stavamo parlando della questione del catecon, il catecon che mi sembra molto interessante. Ciò che impedisce l'arrivo, la presa di potere del diavolo, definitivamente.